Grazie professore, abbiamo ancora un quarto d'ora, allora non possiamo prendere altre domande. Ce ne sono due alle quali vedrà se potrà rispondere, riguardano fondamentalmente il futuro dell'Ucraina, eventualmente dell'Unione Europea e della Bielorussia. Quindi, ma vedrà poi lei nella replica finale. Abbiamo ancora quindi due interventi di chiusura, uno di Marco Colmo che vorreva, credo, porre altre questioni, e Cristina Carpinelli. Mi raccomando, tutti i tempi stiamo andando benissimo e complimenti perché veramente stiamo andando molto bene. Grazie a tutti.
Professore, io le volevo chiedere una cosa. Sulla crisi ucraina, che ruolo ha la Turchia? L'anno scorso avevo letto un articolo in cui si diceva che la Turchia stava vendendo i droni, i propri droni al governo di Kiev. E adesso Erdogan si è proposto come mediatore. Quindi volevo chiedere il ruolo della Turchia in tutto questo. E una ultima domanda, la Crimea. Quanto pesa il ritorno, io dico, della Crimea in patria del 2014 su tutto quello che sta succedendo? Grazie.
Grazie Marco. Prego Cristina. Cristina.
Eccomi.
Sì.
Vabbè, una domanda era quella sulla Turchia che già Marco Corno ha posto e quindi non ripeto. Sostanzialmente, anzi direi che sono pienamente d'accordo con il professor Ferrari sulla sua impostazione, perché credo che sia effettivamente equidistante e soprattutto supportata da una valutazione, da una ricostruzione anche storica, non solo geopolitica, che dà effettivamente la capacità e la possibilità di ognuno di avere anche un pensiero critico, poi ognuno può avere le posizioni che vuole, però io faccio un esempio banale. Proprio qualche giorno fa mi ha inviato un messaggio una mia nipote che vive in Inghilterra, una ragazza giovane, preoccupatissima perché là a tamburo battente si continua sui giornali, sulla radio a dire che la Russia sta invadendo l'Ucraina. Ecco, quindi questa è una propaganda ideologica e anche falsa, perché non è supportata da nessun dato di realtà. Quindi, quando si affrontano questi temi, bisogna sicuramente avere anche l'accortezza di conoscere, di sapere storicamente e poi anche quelli che sono gli assetti futuri geopolitici. Personalmente, e la faccio breve, io credo che una delle possibili vie d'uscita per la questione ucraina sia quella di riprendere in mano gli accordi di Minsk, formato Normandia, che ricordo ai tempi, parliamo già del 2014, quando si avviarono i primi negoziati, allora c'era Hollande, adesso ovviamente non c'è più Hollande, ma c'è Macron, ma Merkel e Putin erano sostanzialmente d'accordo, avevano trovato un punto d'accordo sulla questione del Donbass. Praticamente la strada era quella di arrivare a delle elezioni in quella regione, di trovare una sorta, come dire, di via verso la formazione di dare, insomma, ampia autonomia a questa regione, quindi una sorta di federazione, ecco. Quindi io credo che questa strada e Macron ieri, se l'avete sentito in conferenza stampa con Putin, ha ripreso la vicenda del formato Normandia e ha ridetto poi tra le righe, se chi di voi l'ha sentito, che c'era già di fatto un accordo tra Macron, scusate, allora era Hollande, Merkel e Putin, e Kiev che ha posto dei problemi. Anche perché poi non dimentichiamo che l'Ucraina ha messo in Costituzione l'ingresso della NATO e dell'Unione Europea, anche questa questione va un attimino compresa, insomma. E comunque, ecco, io credo che quella strada sia una possibile via di uscita. Sulla storia degli Stati Uniti d'America, beh, qui la vicenda è lunga perché si amplia il quadro, lo scenario, dobbiamo vedere un po' la situazione. Stiamo andando sicuramente verso la ridefinizione di un nuovo ordine mondiale, questo non è più un mondo unipolare, non è più un mondo a dominio o egemonia americana, ci sono più attori geopolitici in campo che hanno tutto il diritto di giocare ognuno la propria partita. Qui non si tratta di essere dei puri e dei duri, cioè, come diceva il professor Aldo Ferrari, si deve ragionare in termini di realpolitik, ecco, perché sennò non. Però quello che sicuramente possiamo dire è che io credo che dietro questa vicenda, e parlo qui più che dell'Occidente e degli Stati Uniti d'America, mostrino anche un segno di debolezza. Ecco, una incapacità di comprendere quanto sta avvenendo nel mondo, una sua tendenza verso una sorta di isolamento internazionale. Ecco, questo continuo muro contro la Russia, contro la Cina, non fa bene, non fa bene ovviamente agli Stati Uniti d'America, agli americani, al popolo americano, ma non fa bene neanche al mondo nel suo complesso. E poi è vero, insomma, adesso la faccio breve, ma dalla fine della guerra fredda noi abbiamo visto scenari terribili, ma a partire dalla guerra nella ex Jugoslavia,
Esatto.
una guerra in casa nostra, in Europa. Cioè anche questa guerra dovrebbe insegnarci qualcosa. E poi andiamo avanti, come ha detto giustamente il professor Aldo Ferrari, l'Iraq, la Libia, la Siria. E sulla questione della Siria qui dobbiamo dire due cose, insomma. In fin dei conti, i russi sono intervenuti certamente grazie anche al disimpegno americano da un po' di tempo, da Obama in poi abbiamo assistito a un certo disimpegno americano. Sono andati lì, hanno creato instabilità e poi comunque hanno fatto i bagagli e se ne sono andati. La questione della Siria lo dice chiaramente, però su questo un punto fermo a favore della Russia. Lo dobbiamo oggettivamente affermare, cioè il governo di Damasco, che era l'obiettivo principale degli Stati Uniti d'America di farlo cadere, non è caduto. Questo è stato, come dire, un segno, a mio parere, positivo. Non positivo perché ha difeso o non ha difeso Damasco, non è questo il senso poi ognuno si faccia le opinioni che vuole, ma sicuramente in qualche modo si è cercato di rimettere ordine a quel caos che era la Siria, voglio dire l'ISIS. Ci siamo dimenticati tutta la vicenda dell'ISIS. No, ecco, voglio dire. Quindi, senza per carità dire, però stiamo vedendo che ci sono, che si stanno aprendo nuovi scenari in questo, tra virgolette, caos di questo mondo, ma si stanno aprendo nuovi scenari che forse agli Stati Uniti d'America piace poco, perché sono sempre stati abituati a essere guardiani del mondo, non lo sono più i guardiani del mondo. Si stanno affacciando altre realtà che ci impongono di vedere gli assetti internazionali e i rapporti tra i vari paesi in modo diverso. E questo non è essere a favore o contro di un paese, è prendere atto oggettivamente di un divenire del corso storico così che cambia. E quindi anche il nostro modo di porre e di vedere le questioni internazionali deve cambiare. E io credo che ci debba essere anche una rivisitazione, una riconsiderazione dell'assetto della NATO in quanto tale.
Grazie Cristina. Prego professore, nei limiti del tempo dato, poi magari
Velocissimo.
rinviamo le domande per iscritto.
Velocissimo. Allora, sì, io credo che ci piaccia o non ci piaccia, il mondo sta cambiando, il ruolo dell'Occidente, dell'Europa sta diminuendo, non siamo probabilmente in declino, stanno crescendo tantissimo altri attori, a partire dalla Cina, dall'India, la Russia è stabile. Noi dobbiamo ammettere che il tempo del predominio, dello strapotere dell'Occidente è finito. Ne dobbiamo prendere atto, prima ne prendiamo atto e meglio è per tutti. È una cosa che ci può anche dispiacere, però appunto ricordiamoci che il nostro strapotere è stato costruito non solo con le buone, ma anche e forse soprattutto con le cattive. Quindi rendiamoci conto di questo fatto. L'altro aspetto, la Turchia, la Crimea. Allora, la Crimea è la mia passione, vi segnalo che fra qualche mese esce la mia storia della Crimea per il Mulino e quindi sono anni che studio la Crimea, che è uno dei luoghi più affascinanti del mondo, secondo me. Un angolo di Russia che non è Russia, che i russi adorano proprio perché è una specie di riviera amalfitana piantata nella steppa, insomma. Quindi è un posto meraviglioso. È il ruolo della Turchia. Turchia e Russia fanno un gioco di sponda complicatissimo tra due attori sostanzialmente rivali, ma siccome fanno entrambi realpolitik si capiscono bene, non fanno discorsi di principio, dice tu sei interessato a quello, io a questo. Vediamo dove tracciare la linea. Tracciata la linea, trovano sempre un accordo. L'hanno trovato in Siria, l'hanno trovato in Libano, l'hanno trovato con difficoltà nel Nagorno-Karabakh a spese degli armeni. Lo trovano perché,
hanno un linguaggio comune. Il ruolo della Turchia in Ucraina è complesso, conta molto la Crimea. La Crimea è stata abitata per secoli da Tatari, che sono turchi musulmani, che hanno avuto un destino tragico, molti vivono ancora in Crimea. La Turchia ospita al suo interno almeno 5 milioni di origine tatara di Crimea, non tutti puro sangue evidentemente, ma molti dei quali hanno cominciato a emigrare dalla Crimea verso l'impero ottomano alla fine del Settecento e hanno continuato per secoli. Quindi c'è un legame sentimentale che diventa, come spesso succede, anche un legame politico. Inoltre i rapporti con la Russia sono intensi, positivi, anche se spesso conflittuali. Quindi c'è un'abitudine al rapporto difficile ma produttivo fra questi due paesi, che noi occidentali spesso, forse anche correttamente, detestiamo perché poco democratici, cioè perché lontani dai nostri parametri, però sanno capirsi e sanno parlarsi. In questo senso una mediazione turca non è affatto così bislacca, ha delle ragioni e potrebbe anche funzionare, potremmo mediare anche noi italiani che abbiamo forti interessi in Russia e non abbiamo rivalità dirette con questo paese, ma non abbiamo la forza, non perché siamo membri della NATO, è anche la Turchia, ma la Turchia è un paese che ha una politica estera e la vuole avere, ha una politica di potenza. L'Italia no, ci accontentiamo di essere parte di un coro. Quindi non è così sorprendente l'offerta turca di mediare e potrebbe anche eventualmente essere di qualche utilità in quanto la Turchia fa parte della NATO, cioè del vero problema che ha portato all'inasprirsi della crisi ucraina. Io vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie mille, professore.
Grazie tanto a lei, professore, per insomma era fondamentale a questo approfondimento. Siamo andati anche molto oltre le aspettative.
Grazie.
Vi ringrazio, buona serata a tutti e se vi interessa qualche altra cosa fate un fischio. Io
certo, le invieremo le domande scritte, le inviamo e sicuramente le chiederemo qualcosa in futuro perché comunque ci occupiamo.
Quando saremo in presenza la invitiamo. Che così abbiamo anche più tempo e quant'altro, che è anche molto più bello, ecco, la presenza sicuramente.
Vi ringrazio, vi grazie saluto, buona serata.
Buona serata.
Grazie mille, professore, arrivederci. Grazie.